Francesca Baldereschi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Livio.
E benvenuta davvero qui per raccontare di un libro molto particolare che abbiamo letto scorso con tanta curiosità, perché ovviamente questo libro si deve, se non si ha curiosità non si legge, ma la lettura di questo libro è una lettura piena di sapore, no? Ogni libro ovviamente ha la parola sapore dentro per qualsiasi storia si racconti, ma questo è un libro che al sapore dà la caratteristica principale, ovvero è proprio il protagonista. Francesca Baldereschi ha curato un libro che si intitola Guida agli extravergini 2024, analizzando 686 aziende e 1071 oli di qualità. Come scegliere e dove trovare un buon extravergine? Questo libro è pubblicato da Slow Food Editore. Ovviamente nessun ascoltatore abbia l'ardire di pensare che la nostra ospite Francesca Baldereschi abbia visitato 686 aziende, che non è possibile, ma lei ha curato. E quindi che cosa vuol dire curare? Mettere insieme anche tutte quelle persone che sono andate a visitare le 686 aziende. Ce lo racconti?
Allora, la guida è una guida, diciamo, molto longeva, perché siamo alla 24esima edizione, quindi il prossimo anno faremo un quarto di secolo, ed è un lavoro collettivo di oltre 100 collaboratori di Slow Food, dove visitiamo, assaggiamo ogni anno la produzione olivicola dell'anno. Quindi fondamentalmente, non appena è possibile appunto assaggiare l'annata prodotta, quindi da novembre in poi, si riesce collettivamente a fare questo lavoro di selezione, prima su base regionale, e poi alla fine delle selezioni regionali si fa una selezione nazionale per attribuire poi quelle che sono, insomma, i riconoscimenti, le menzioni, i premi al meglio della produzione. E ovviamente facciamo un racconto, oltre alla selezione proprio degustativa dell'olio, proprio per provare ad abbinare al sapore di cui parlavi, quindi la descrizione organolettica dell'olio, che cerca, no, un po' di raccontare al lettore che cosa si troverà davanti nel momento in cui magari appunto acquisterà quella bottiglia, anche chi c'è dietro, quindi che tipo di produzione viene fatta, che tipo di azienda è quella in questione, quindi anche tutta una serie di dati tecnici che cercano un po' di dare le dimensioni.
Ecco, però la parola dati tecnici non deve far pensare che questa guida è una guida rivolta esclusivamente a chi è un tecnico, un produttore o un distributore o che altro, ma è... Io non sono né uno né l'altro ancora, ma l'ho letta semplicemente con la curiosità, come dicevo in apertura di conversazione, perché per esempio nelle schede di ogni azienda c'è la varietà delle olive, il metodo di lavorazione, i concimi, importantissimo, come viene la raccolta e così via. Però Francesca, io vorrei fare un passo indietro, perché aprendo la guida c'è un testo a cura della redazione di Slow Food che parla proprio di quel problema che spesse volte c'è riguardo alla crisi, no, degli ulivi e alla crisi dell'olio. Il 2022 c'è stata la penosa siccità, il 2023 ha unito la siccità, leggo, alle altissime temperature, risultando l'anno più caldo dal 1850. Ora, questa non è forse la prospettiva che ormai dobbiamo vivere ogni anno?
Purtroppo la ripetitività di questi fenomeni ci fa capire che sarà ovviamente la prospettiva, cioè quello che stiamo vivendo attualmente è probabilmente solo un assaggio di quello che è la prospettiva futura. E quindi il comparto olivicolo si trova ovviamente alle prese con una situazione di difficile gestione, perché ovviamente non sono coltivazioni annuali, questi sono impianti che molti dei quali sono anche ultrasecolari, e quindi nel momento in cui le temperature sono altissime, le fioriture stentano, si alternano periodi di siccità incredibile in cui le piante vanno ovviamente in crisi, quindi magari abbandonano un po' della produzione per riuscire a sopravvivere, o a momenti in cui invece le piogge la fanno da padrone, magari appunto rovinano la fase iniziale della fioritura, quindi compromettono già la produzione dall'inizio, addirittura rovinano poi la fase della raccolta. E quindi diciamo che sono un po' tutti un po' vittima di questo, no, meteo impazzito, che purtroppo tanto impazzito non è, ma sta semplicemente rispondendo agli stimoli che ha ricevuto nei decenni passati, e quindi è molto difficile trattare, ovviamente, un po' come anche per il vino, insomma, quelli che non sono impianti che, no, il prossimo anno si cambia e li portiamo da un'altra parte. Ecco, questi produttori sono obbligati a rimanere lì, ancorati alla loro terra, giustamente, cercano comunque di salvare il salvabile, e ovviamente questo si riflette molto su anche una diminuzione della produzione. Quest'anno è stato emblematico, tutti i paesi produttori di olio hanno avuto una contrazione della produzione, quindi ovviamente c'è stato un rialzo dei prezzi e così via, quindi la crisi a livello globale si sente. La crisi a livello italiano dal punto di vista qualitativo, con le aziende che recensiamo noi, quindi comunque piccoli produttori artigianali, non grandi gruppi, ecco, industriali, diciamo che poi non si avverte nel momento in cui gli oli vengono proposti, sono comunque di altissima qualità.
Però, quindi, Francesca Baldereschi, io questo pensiero mi è rimbalzato in mente quando, al supermercato, guardando gli scaffali che contenevano le bottiglie d'olio, mi dicevo: ma sembra che non ci sia la crisi, guardando i prezzi. Sì, abbiamo una scala prezzi molto molto varia, no? Però sembra che sia persino camuffata quando io guardo semplicemente lo scaffale dei vari tipi di olio al supermercato. E non dico per la quantità, perché è un altro discorso, ma dico semplicemente per la questione del costo.
Sì, un leggero rialzo c'è comunque stato, probabilmente è stato abbastanza graduale da non essere avvertito pesantemente, però purtroppo, soprattutto in quell'ambito lì, ovvero l'ambito supermercato, l'olio extravergine, l'olio di oliva, perché poi purtroppo sul supermercato ci sono vari oli in commercio, rimane comunque un prodotto civetta in tutti noi volantini che riceviamo, che ci mettono.
Però in questi prodotti civetta ci sono dei prezzi che non ti rendi conto che l'olio è un prodotto costoso.
Infatti sono sotto costo, rasentano il sotto costo, spesso lo sono, proprio perché nel consumatore serve molto questa idea di rimanere con un prezzo di consumo basso dell'olio, perché l'olio comunque è considerato un po' come il latte, no? Cioè una commodity che deve avere comunque un prezzo alla fine basso, soprattutto nella GDO, e questo ovviamente
GDO sta per la grande distribuzione organizzata, cioè i supermercati.
Questo comporta ovviamente un problema, perché si crea comunque una distanza tra quello che poi invece è il prezzo dell'olio artigianale fatto dal produttore, che, mettendo insieme i costi di produzione propri, l'imbottigliamento, magari il costo del frantoio, perché magari non è proprio, quindi bisogna andare a frangere al frantoio e tutto quanto, ha un prezzo al litro sicuramente maggiore, e ovviamente il fatto che invece presso un supermercato si trovi olio a prezzi più bassi è altamente diseducativo, perché dietro ovviamente quello che non ci viene raccontato ovviamente è una questione qualitativa relativa al prodotto che ci viene venduto, ma c'è appunto anche una tattica, diciamo, di sottocosto che viene attuata e che quindi in qualche modo paghiamo, ma paghiamo in modo implicito e non esplicito. E quindi poi, quando invece andiamo a comprare da un produttore, no, ci sembra che l'olio sia costosissimo, carissimo, ma fondamentalmente è il risultato dei conti di produzione che il produttore ha.
E a proposito di costi, questa guida tiene in considerazione anche questo, perché va a mettere per ogni produttore, per ogni frantoio, il costo tutto quanto equiparato al costo di mezzo litro, se non ricordo male. E ovviamente qui non troviamo l'olio cosiddetto commerciale, ma troviamo l'olio che è stato recensito per queste 686 aziende italiane. E in queste 686 aziende, per la prima volta, tra queste aziende sbarca anche il Piemonte.
Eh sì, sì. Diciamo che il Piemonte produce olio extravergine ormai da diversi anni. Ci sono stati un po' di andamenti oscillatori nella produzione, dovuti anche al fatto che climaticamente alcune annate non sono state molto favorevoli, ci sono state delle gelate e tutto quanto, quindi quando negli anni 80 si era un po' ripresa la coltivazione di olivo in Piemonte, perché è storica, lo facevano anche i romani, ci sono olivi che arrivano fino alla Val d'Aosta, però si era un po' poi interrotta, comunque l'abbassamento delle temperature dovuto poi al Medioevo aveva un po' portato via questa coltivazione da questa terra. Negli anni 80 si è ripreso molto a coltivare, ma appunto ci sono state annate non fortunate, qualcuno ha anche desistito poi. Diciamo che adesso il trend che in molte regioni, no, sta mettendo un po' in crisi l'olivicoltura, in una regione come il Piemonte fa invece sì che ci sia invece una costanza di produzione che sta pian piano aumentando, e anche il livello qualitativo è ampiamente in crescita, quindi abbiamo deciso quest'anno già con una piccola selezione di introdurre questa regione, perché ormai a tutti i livelli una regione produttiva di extravergine come le altre.
E sono sei produttori presenti, e una delle particolarità che mi ha portato nella lettura e nel continuare la lettura di questa guida agli extravergini, lo ricordo, di Slow Food Editore, potrà essere un dettaglio, ma per me è un dettaglio importante, ovvero quella dell'età delle piante. Perché andiamo da produttori che hanno delle piante, che ne so, di una decina d'anni, ad altri che hanno altrettanto ovviamente delle piante secolari, a volte sono delle presenze monumentali queste, non solo presenze di produzione di olive.
Sì, noi segnaliamo questo dato, è molto importante, e è un dato che ovviamente si ripercuote poi in quello che dicevi prima del prezzo, nel senso che ovviamente se gli impianti secolari, anche dal punto di vista poi della gestione in campo, della raccolta, della potatura e tutto quanto, comportano anche spese maggiori, e quindi magari il prezzo poi di uscita dell'olio è un pochino più alto anche per questo. E noi abbiamo anche un presidio Slow Food sugli olivi secolari, proprio perché cerchiamo di valorizzare l'extravergine prodotto magari da un impianto secolare, per far riconoscere anche al consumatore il fatto che questo extravergine arrivi da un impianto del genere, un impianto che oggi magari viene maggiormente tutelato, ma in passato appunto ci sono state la politica spesso in passato è stata quella di espiantare e sostituire con nuovi impianti più produttivi,
probabilmente anche per la xylella, o no?
In alcune zone, ovviamente in Salento, c'è stato il problema della xylella, però c'è stata un po' a volte una politica anche di produttività che ha fatto sì che appunto gli impianti più anziani, che sono meno produttivi, venissero appunto sostituiti. Dopodiché il nostro paesaggio, il paesaggio italiano, invece è caratterizzato appunto dagli olivi secolari, quindi diciamo
che differenza di gusto c'è? Che differenza di gusto c'è, Francesco Valdeschi, tra un olivo giovane e un olivo secolare?
No, non c'è una differenza di gusto, c'è proprio una differenza di gestione dell'oliveta, e quindi va tutelato il fatto che appunto un costo maggiore di gestione dell'oliveta non porti il produttore a rinunciare, quindi va valorizzata questo tipo di produzione. Si fa quasi tutto a mano nelle olivette secolari, e quindi c'è bisogno che venga riconosciuto il giusto prezzo al produttore per quello che fa, altrimenti
si fa tutto a mano, tant'è vero che uno degli oli, se ricordo bene, quello della Fraternità Monastica di Bose, però per non a Bose in Piemonte, ma esattamente in Puglia, a Ostuni, uno degli oli viene chiamato proprio uno per uno, no? Proprio uno per dire che le olive vengono raccolte a mano, ma questa non è una leggenda, questo è un dato di fatto, Francesca.
No, no, è un dato di fatto, moltissima della produzione viene ancora fatta appunto in maniera del tutto artigianale. Quell'olio ha ricevuto anche una menzione speciale per noi, proprio perché in una terra colpita dalla xylella, dove appunto i secolari sono stati spiantati, quegli alberi sono alberi di Oierola Salentina, che è una delle varietà più colpite dalla xylella perché meno resistenti, invece loro, gestendoli, curandoli, no? Come fossero un animale domestico quasi, quindi cioè, prendendosi cura di loro, riescono quindi a preservarli e quindi a mantenerli vivi. Sono alberi veramente ultrasecolari e vengono gestiti, come dicono loro, come dice l'olio, uno per uno.
Guida agli extravergini, come scegliere, dove trovare un buon extravergine? Questa è la pubblicazione di Slow Food Editore. Ma Francesca Baldereschi, quando io devo scegliere un olio, che cosa devo fare, che cosa devo pensare per arrivare all'acquisto di un olio in senso ragionato, potremmo dire consapevole, questa parola così usata e così poco frequentemente realizzata?
Allora, sicuramente se si fa un acquisto a scatola chiusa, diciamo così, senza assaggio, dobbiamo stare molto attenti alle etichette, bisogna verificare che ci sia l'annata di raccolta, insomma l'annata dell'olio nell'etichetta, il che ci garantisce che quindi è un olio dello stesso lotto, della stessa partita, fatto in quell'annata lì. Adesso ovviamente c'è anche il 100% italiano in etichetta, che è un'altra ovviamente garanzia. Andare a vedere magari le varietà dichiarate o il monovarietale se è una varietà unica. Poi quello che noi consigliamo sempre come Slow Food è di assaggiare, nel senso che fondamentalmente, anche se non si è esperti, assaggiare un olio extravergine di qualità ci fa capire subito la differenza con un olio extravergine che non lo è di qualità. I sentori verdi, i sentori freschi, l'amaro, il piccante finale, sono tutte indicazioni di un olio di un extravergine appunto considerato tale. Quando si sentono sentori troppo dolci, troppo maturi, anche dei sentori al naso che ci ricordano un po', no, l'olio rancido o qualcosa del genere, sicuramente non siamo in presenza di un olio fresco, di un olio dell'annata, di un olio di qualità. Quindi dobbiamo anche iniziare un po' ad assaggiare quello che compriamo. Però ecco, già l'annata in etichetta, il 100% italiano, le varietà dichiarate, tutto quanto ci possono già dare un aiuto se non c'è la possibilità di assaggiare, e poi magari andarlo a comprare nelle aziende direttamente, cioè evitare l'acquisto appunto a scaffale, così, perché appunto i piccoli produttori allo scaffale del supermercato non ci arrivano, quindi andare nelle aziende. Quindi la guida è anche proprio un invito a viaggiare per l'Italia, ad andare nelle aziende a comprarlo, ad assaggiarlo col produttore e poi a comprarlo.
E questo è un pretesto turistico che noi facciamo, per esempio, che ne so, quando scegliamo di andare in un ristorante, no? Facciamo tanta strada e andando in un ristorante, magari facendo diverse centinaia di chilometri, potremmo anche utilizzare questa guida agli extravergine e fare un piccolo détournement, come si potrebbe dire in francese, e allora andare a scoprire e assaggiare l'olio e portarsi a casa qualche cosa di molto particolare, perché questo poi poggia tutto su una parola, Francesca Baldereschi, sulla parola curiosità, perché se non c'è questa, ahinoi, è lo stesso discorso, vale per l'olio, vale per il vino, vale per ogni cosa.
Esattamente. Noi segnaliamo anche chi ha possibilità di ristorazione per notto in azienda, proprio per incoraggiare le persone a girare guida alla mano, e anche le storie che raccontiamo relative all'azienda tendono un po' ad incuriosire, a far capire magari se si è vicini anche a qualche posto paesaggisticamente, storicamente molto bello, o qualche nota di questo genere. La curiosità, come dicevo prima, anche nell'assaggio, cioè bisogna veramente essere curiosi del prodotto, anche se non si è appunto tecnici, però avere questo spirito, e anche in un prodotto magari appunto che si ritiene un po' difficile o a cui non si è mai dato molto peso come nell'extravergine, questa curiosità invece ci aprirà veramente un mondo, perché nel momento in cui si decide di essere curiosi, no, di mettere il naso dentro il bicchierino di olio o di assaggiare l'olio magari appunto puro, così si scopriranno un sacco di sapori e profumi che non ci eravamo mai accorti, no? di avere sotto mano. Quindi sicuramente, sicuramente questo, e diciamo che insomma il mondo anche della produzione olivicola è anche un mondo molto, molto bello da scoprire, cioè le aziende olivicole sono sparse in tutta Italia, anche nelle zone più belle d'Italia, quindi, e gli olivicoltori fanno un servizio di appunto manutenzione del paesaggio tradizionale italiano che è incredibile, quindi andare poi in un'oliveta diciamo ci ripaga di tutto anche del viaggio e ripaga proprio la nostra curiosità.
Eh sì, perché questo è un fatto anche culturale, oltre che colturale, ovviamente, per quello che riguarda le olive. Ma chiudendo questa conversazione dedicata alla guida agli extravergini di Slow Food Editore, Francesca Baldereschi, ma a te quale olio piace? O quali oli esattamente? Perché poi non è che
Allora,
si tratti solo di uno, ovviamente.
esatto, perché quello che si scopre poi se ci si avvicina al mondo dell'olio è che esistono tanti oli e noi abbiamo oltre 500 varietà in Italia di olive, quindi ogni varietà ha un profilo aromatico e gustativo diverso, quindi ci si diverte veramente, veramente tanto. Poi chi preferisce la foglia di pomodoro, chi preferisce il carciofo, la rucola, ci sono veramente, o addirittura la cicoria amara, come in alcuni oli pugliesi di Coratina, ad esempio. Ognuno ha un po' il suo gusto preferito. Io sono una da gusti forti, quindi il piccante, l'amaro mi piacciono decisamente, quindi magari appunto gli oli più forti del Sud Italia. Non mi spaventano, però c'è veramente una scala anche, no? di leggerezza e intensità che fa veramente per tutti i gusti, ma soprattutto fa veramente anche per tutti gli abbinamenti che si possono fare in cucina, perché troppo spesso lo usiamo, no? come ingrediente con quel QB che le ricette dicono il quanto basta, ma in realtà l'olio è un accompagnamento ideale di tutti i piatti, quindi
E il quanto basta è molto relativo, no, Francesca? Scusa
Esatto.
se torno ancora. Il quanto basta è veramente difficile perché, anzitutto, partirei da un dato di fatto, forse una stupidaggine. Io cercherei persino di obbligare i produttori di olio a fare delle confezioni che ci permettano di metterne poco, perché a volte con gli ugelli grandi veramente sì, ci sono delle quantità di caduta di olio che sono pazzesche. Almeno per quello che mi
Esatto,
riguarda.
adesso stanno migliorando, la fase di imbottigliamento si sta specializzando, anche grazie ai tappi antirabbocco che giustamente sono stati introdotti dalla legislazione per evitare truffe, soprattutto appunto nella ristorazione con sostituzione, no? della bottiglia, del contenuto e così via. Adesso pian piano ci sono dosatori molto, insomma, di nuova generazione che riescono effettivamente a farci fare quello che è il famoso filo d'olio, no? sul piatto, e quindi anche questa parte del settore si sta adeguando e innovando proprio per venire incontro anche al consumatore. Però il filo d'olio sul piatto è veramente il non plus ultra, e abbiamo veramente una gamma di profumi e di sapori da poter spendere per fare gli abbinamenti pari, se non forse superiore a quella che abbiamo in materia di vitigni e di vino, ecco. Quindi
E poi
ci sono
quando, per
130
esempio,
varietà.
a casa nostra abbiamo, che ne so, 4-5 bottiglie lì a disposizione per quando vogliamo bere un bicchiere di vino, questo non lo abbiamo, per esempio, per l'olio. E quindi avere anche la possibilità di avere, che ne so, un olio leggero, un olio fruttato, un olio un pochino più forte o così via, no? Credo che sia anche una curiosità, torno a usare questa parola, e quando si ha ospiti anche un'attenzione verso gli ospiti.
Sì, sarebbe molto cosa buona, pulita e giusta, come diciamo in Slow Food, farlo, tenere più oli in casa, proprio per avere questa cura e questa attenzione. Alcuni ristoranti stanno iniziando da alcuni anni a farlo, anche tenendo anche una carta degli oli oltre a quella dei vini, proprio per dare al cliente la possibilità di provare oli diversi e fare anche abbinamenti e accostamenti diversi.
Quanto dura una bottiglia di olio aperta? Una volta che è aperta, quanto può durare?
Allora,
questo è importante.
Bisogna sicuramente tenerla
al buio,
lontano dal calore, quindi non teniamo l'olio vicino ai fornelli come invece spesso si fa. Dipende ovviamente dall'olio, nel senso che è ovviamente un olio ricco di polifenoli, quindi un olio molto amaro e piccante, si conserva sicuramente di più perché ha proprio questo conservante naturale che lo protegge dall'ossidazione. Però è chiaro che se non si vogliono perdere soprattutto i profumi dell'olio, insomma, va consumato nel giro appunto un mese, due mesi, cioè. Però appunto se uno tiene due o tre bottiglie di olio non grandissime in casa, diciamo che e ha, con la buona abitudine di condire, no? Con l'extravergine, che anche dal punto di vista nutrizionale è un ottimo, come ci dicono anche i nutrizionisti, ecco, insomma, non è un problema. La conservazione
è la scelta dell'olio, è la scelta dell'olio, l'ho provata su di me, Francesca Valdereschi. Sì, deve passare da un gusto estetico, perché io comprerei tutte le etichette che mi piacciono di vino, di olio, i copertini dei dischi, i libri e così via, però a volte si hanno anche le cosiddette cantonate, no? Perché c'è veramente un grande sforzo di ricerca estetica anche delle bottiglie, delle colorazioni, eccetera, eccetera. Però a volte, non dico sempre, a volte questo però va a scapito della qualità.
Sì, sicuramente un po' seguendo la strada maestra del vino, anche nella produzione di olio si sta cercando di rendere accattivanti sia le bottiglie che le etichette, in modo proprio da attirare un po' il consumatore anche dal punto di vista estetico. Come dicevo prima, molto belle, però guardiamo cosa c'è scritto e guardiamo proprio tre indicazioni base, no? Sull'annata, sulla provenienza e sul tipo magari di varietà che c'è dentro e proviamo appunto a sceglierle su quella base. Poi appunto una guida serve anche per questo, nel senso che un neofita o una persona che appunto magari non si sente sicura dell'acquisto può valutare leggendo la recensione dell'olio, vedendo il prezzo, vedendo le varietà e quindi tentare di acquistare e provare, poi sperimentare facendosi consigliare. Quindi sulla guida non si vedono etichette, non si vede niente, è proprio narrazione
pura. Ma è tutto
pura.
Narrazione pura, è tutto ben spiegato. Tra l'altro ricordo anche che c'è la possibilità, anche attraverso le informazioni varie per ogni produttore, ogni scheda, quando c'è la possibilità di avere anche la spedizione online. E questo è anche un servizio che viene fatto a noi cosiddetti consumatori. Guida agli extravergini, Slow Food Editore, quello che ci ha raccontato la curatrice di questa guida, Francesca Valdereschi, che ringraziamo. Ma prima di salutarci invece, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
Allora, il libro che mi fa compagnia in questi giorni è un libro sempre nostro di Slow Food Editore, che è molto simpatico, si chiama Storia del panino italiano ed è di un grande docente che è Alberto Capatti.
Eh sì, ma qui andiamo veramente nella storia e nella cultura del panino, che spesse volte buttiamo lì, no? Lo consideriamo una cosa da nulla, ma il famoso panino con rosetta, col salame, no? Tanto per ricordare un classico, forse persino sulla copertina di questo libro, no? Questa immagine, la famosa rosetta che non esiste più. È un libro tra l'altro pubblicato da poco e speriamo di raccontare quanto prima nel nostro piccolo podcast Il Posto delle Parole, parlando insieme con Alberto Capatti per la storia del panino italiano. Intanto grazie per le parole dedicate all'olio, Francesca Valdereschi, e buona giornata.
Grazie a voi, grazie, buona giornata.